Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro, a te speriamo, gioia di salvezza. Fa che troviamo grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore e ti preghiamo, dona il tuo perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri per mezzo del Vangelo, hai fatto risplendere la vita, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché accogliendo in noi il mistero della croce possiamo essere con Lui trasfigurati nella luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Prima lettura dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e passa su tutte una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva detto il Signore. Parola di Dio. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Retta la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia, il diritto, l'amore del Signore è piena la terra. Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera nel suo amore. per tenerlo senza morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro aiuto, il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come a te noi speriamo.
La seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Gesù Cristo fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come una luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e li toccò e disse: alzatevi, non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non parlare a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. In quei giorni disse il Signore ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Questo è l'inizio della nostra storia della salvezza, è l'inizio della fede. Il fatto più lontano nel tempo che ci è stato raccontato è questo, che riguarda Abramo, più o meno un 4.000 anni fa. È così che Dio comincia a mostrarsi nella nostra storia e lo fa sempre attraverso le persone e intervenendo, relazionandosi con delle persone. Non lo fa attraverso dei miti, ma lo fa sempre in modo molto umano. L'inizio della nostra storia di salvezza, della nostra fede, è legata a questa figura, Abramo, che è considerato il padre della fede sia per gli ebrei, per noi cristiani, ma anche per tutto il mondo islamico. Abbiamo un'origine comune, questo dovrebbe aiutarci a comprendere che tutto ciò che appartiene alla fede e alla religione dovrebbe aiutarci a unirci, non a dividerci, non a combatterci, perché veniamo tutti da un medesimo Dio. Abramo lascia tutto sull'invito di Dio e va verso qualcosa di sconosciuto. Molti padri della Chiesa e anche molti pensatori più moderni hanno considerato Abramo veramente come l'uomo che vive di fede, che sa affidarsi a Dio e vivere la sua vita fidandosi di Lui. Abramo in quel momento era ancora senza figli, lui e Sara erano anziani, e Dio nel parlargli gli dice che lo farà grande nazione, con una grande discendenza. È solo la fiducia in Dio che può permettergli di affidarsi a Lui e di credere a quello che umanamente sembra impossibile. Per questo viene considerato il simbolo della fede, di colui che ritiene Dio al di sopra di ogni cosa, al di sopra di qualsiasi ragionevolezza umana, e sa fidarsi di Dio in modo totale. Nella seconda lettura San Paolo scrive a Timoteo, San Paolo si trova in carcere a Roma e sa che di lì a poco lo avrebbero ucciso. Quindi sono le ultime parole che riesce a scrivere al suo caro Timoteo, che l'ha sempre accompagnato in tutte le sue fatiche apostoliche, nel costruire e guidare tutte le comunità cristiane che San Paolo ha, diciamo, iniziato e accompagnato. E raccomanda a questo suo figlio, possiamo dire, Timoteo, figlio nella fede, nell'apostolato, di andare avanti con la forza di Dio, di soffrire per il Vangelo con lui. La sofferenza vuol dire la persecuzione. Erano già cominciate le grandi persecuzioni contro i cristiani, e quindi essere apostolo del Signore Gesù voleva dire rischiare la persecuzione e la morte, come Paolo stava attendendo. E dice, riassume in alcune parole l'essenza di quello che noi testimoniamo come apostoli del Signore Gesù. Dice che ci ha chiamati a una vocazione santa. Gesù ci ha fatto conoscere il mistero di Dio, il suo mistero d'amore. Il timore di Dio esisteva anche in altre culture, perché le persone umane si chiedevano sempre da dove venisse tutto quello che noi abbiamo e viviamo. Ma che Dio fosse amore, questo ci è stato rivelato attraverso il Dio di Abramo, e attraverso Gesù soprattutto. Siamo chiamati a una vocazione santa. Il santo era considerato Dio, colui che è qualcosa d'altro rispetto alle cose materiali della terra. Dicendo che siamo
chiamati una vocazione santa vuol dire che noi siamo chiamati alla sua stessa dignità e alla sua stessa vita. Siamo chiamati ad essere salvati, dice poco sopra. Essere salvati voleva dire essere liberati. E il popolo di Israele aveva sperimentato già diverse volte la liberazione grazie a Dio. La liberazione da diverse schiavitù, ma la schiavitù più grande a cui si riferisce San Paolo, la schiavitù del male e del peccato, di fronte alla quale noi viviamo perché siamo liberi, ma siamo anche schiavi quando cadiamo nel peccato e nel male. E Gesù ci ha dato la possibilità della libertà da questa schiavitù. Siamo chiamati attraverso di Lui a qualcosa di grande, fin dall'eternità, anche se questo, dice, è stato manifestato in modo pieno attraverso Gesù Cristo, il quale ha vinto la morte. La schiavitù più grande è quella del peccato, del male, della morte, che sembra praticamente annichilire tutto quello che noi viviamo, sembra cancellare tutto. In Gesù Dio ci ha mostrato che siamo liberi anche dalla morte, non dalla morte fisica, veniamo dalla polvere e torniamo alla polvere, ma dalla morte quella eterna, da quella morte che distruggerebbe la nostra esistenza. Attraverso Gesù, attraverso la sua risurrezione, la sua grazia, noi siamo oltre quella dimensione mortale in cui viviamo se fossimo semplicemente persone umane senza nient'altro. Questa è la grandezza della nostra fede. Attraverso Gesù ci è stato mostrato il vero volto di Dio e ci è data la possibilità di diventare santi come Lui e di essere liberi dal male, di essere liberi dalla morte. Perché la vita che viviamo in Dio non è solo una vita fisica, ma è una vita in comunione con Lui, attraverso la nostra anima. E poi abbiamo il Vangelo che ci mostra il grande episodio della trasfigurazione, dove Gesù, scegliendo Giacomo, Giovanni e Pietro, va sul monte, dice, e lì diventa qualcosa d'altro. Vedono una grande luce come il sole. Di lì a non molto Gesù avrebbe sofferto la passione morte. E aveva probabilmente bisogno di far sperimentare a qualcuno dei suoi, se non a tutti, qualcuno dei suoi discepoli, far sperimentare un segno della sua gloria per assicurarli, perché non si perdessero totalmente, perché non si smarrissero di fronte a quello che avrebbero visto nella passione e morte. Si trasfigura, con lui c'è Mosè ed Elia che rappresentano tutta la storia che Dio aveva già percorso con il suo popolo. Pietro vorrebbe stare lì, gli propone di farle tre capanne. Probabilmente questo episodio è accaduto in concomitanza della festa delle capanne o festa delle tende, che era il ricordo da parte del popolo di Israele della liberazione dall'Egitto, quando nel deserto vivevano nelle tende lungo il percorso. È una festa importante ancora oggi per il popolo di Israele. Pietro, probabilmente prendendo l'occasione di quella festa, propone questo a Gesù. Voleva rimanere in quella situazione, ma non è per rimanere lì che Gesù ha mostrato questo. C'è un'affermazione che viene dall'alto, questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Ogni parola di questa affermazione è un riferimento all'Antico Testamento, alla parola di Dio che già loro conoscevano. Il figlio era una parola che era sempre intesa per il re che aveva governato Israele e che ai tempi di Gesù non esisteva più, ma era l'attesa comunque del popolo di Israele di un nuovo capo che lo governasse e lo guidasse. Questo termine figlio era usato sempre, figlio di Dio, per indicare chi guidava il popolo. Quindi Gesù è la nuova guida, non più come i re che c'erano stati prima, ma è lui la nuova guida, è lui il nuovo Messia. Il figlio l'amato in cui ho posto il mio compiacimento è una citazione del profeta Isaia nei canti in cui lui parla dell'atteso che sarà il servo sofferente, colui che si sacrifica, che si dona per la salvezza del suo popolo. Quindi questo nuovo capo è colui che si dona. Non viene per comandare, ma viene per donarsi. Questo è il modo di guidare da parte di Gesù. Ascoltatelo, è un'espressione di Daniele, del profeta, che anche lui immagina chi guida Israele, esortando le persone ad ascoltare. Le immagina in una delle sue visioni. Daniele era il profeta delle visioni. Quindi questa affermazione dall'alto è come una conferma. Tutto l'Antico Testamento sta ad indicare che Gesù è l'atteso, è il nuovo Messia, è colui che dobbiamo seguire. E poi Gesù dice di non raccontare a nessuno di questo. Questo episodio probabilmente serve a rincuorare i suoi che sarebbero poi stati smarriti. Ma per comprendere questo bisognava anche passare attraverso la risurrezione. E lui dice di non raccontare a nessuno prima della risurrezione. Perché sono cose che sono oltre la nostra comprensione umana. Tutta la nostra fede in Gesù, in Dio, ci serve per spalancare il cuore e l'anima su cose di Dio, su cose che vanno ben oltre questa vita. Ma a noi è data la capacità in questo tempo della vita un po' di intuire queste cose, ma non di comprenderle totalmente. La comprensione totale sarà solo nel regno di Dio. E per comprendere anche i suoi apostoli avevano bisogno comunque di segni in più, di qualcosa in più di quello che Gesù aveva dato fino a quel momento. Gesù butta lì le cose affinché crescano dentro le persone, certo affidandosi a Lui, crescendo giorno per giorno nella fede in Lui, nel suo amore, le cose diventano anche sempre più comprensibili, ma c'è bisogno del cammino della vita. E il cammino della vita comunque non riuscirà a esaurire tutta la comprensione delle cose di Dio. Il cammino della vita è fatto perché possiamo cominciare a comprendere qualcosa e affidarci. Quello a cui noi ci affidiamo, come è stato per Abramo, è qualcosa di più grande di noi. Noi vorremmo comprendere tutto in questa vita. Dio ci dice di accontentarci, di cominciare a fare quello che è possibile. Il resto ci verrà donato e ci viene donato. Anche i santi non hanno mai compreso tutto e hanno avuto una gradualità nel comprendere nella loro vita. Bisogna imparare le cose della vita, bisogna imparare a comprenderle affidandosi. Non per la nostra ragionevolezza, ma perché è fedele Dio è grande Dio a cui noi ci affidiamo. Lui vede oltre noi. Noi potremo vedere con i suoi occhi, ma ogni cosa, dice anche San Paolo, non alla lettura di oggi, ogni cosa al tempo opportuno. Io credo in Dio, Padre onnipotente e creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Sorelle e fratelli, Gesù trasfigurato ci dona la certezza che ogni cammino di passione e di croce è sempre orientato al trionfo della risurrezione. Con gratitudine chiediamo al Padre la forza per proseguire il cammino quaresimale.
Preghiamo insieme. Padre buono, ascoltaci. Per la Chiesa, chiamata ad essere tra le vicissitudini e le tribolazioni del nostro tempo, sempre fedele al mistero della croce, noi ti preghiamo. Per i responsabili delle nazioni, a cui è stata affidata la responsabilità di amministrare le risorse e le energie della terra per il bene di tutti i popoli, noi ti preghiamo. Per tutti i cristiani, trasfigurati in Cristo per diventare sale della terra e luce del mondo, noi ti preghiamo. Per le nostre comunità parrocchiali e religiose, riunite per celebrare il sacrificio eucaristico e inviate a testimoniare a tutti la salvezza ricevuta, noi ti preghiamo.
Ognuno presenta al Padre le preghiere che ha nel cuore e nell'anima. E continuiamo anche in questa Quaresima a implorare il Signore per la pace in questo nostro mondo. Questo ti chiediamo, Padre, completa con la tua misericordia ciò che la nostra preghiera non osa sperare, per Cristo nostro Signore.
Preghiamo, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro, Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul Santo Monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, cantando l'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Santo Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Massimo, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto.
di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. Ci scambiamo un segno di pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati noi invitati alla sua cena. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la tua presenza.
Il canto di comunione è il numero 471.
Signore, a te vengo.
preghiamo.
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri, vogliamo renderti grazie, o Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra ci fai pregustare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, che è Figlio e Spirito Santo. Vergine Maria, che fin dai tempi del mondo, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrati a fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, nella salute degli infermi, l'acqua che scaturisce i piedi di questo nostro effigie, mostratevi ancora verso di noi pietoso, a liberarci dagli affanni spirituali e corporali in cui siamo i nostri anni, per concederci la grazia, fonte di grazia, pregate per noi.
Vai. Buonasera a tutti, se volete sedervi vi ruberò un minuto alla vostra, al vostro sabato. Mi chiamo Matteo, innanzitutto ringrazio per l'ospitalità che ci offrono ogni anno di portare la nostra testimonianza nella vostra parrocchia. Io vivo in una comunità di recupero del Lago di Garda, a Pozzolengo per la precisione, 31 anni che aiuta persone come me che hanno avuto problemi con l'abuso delle sostanze, delle droghe, dell'alcol e della ludopatia. Io sono una di quelle storie che ancora oggi purtroppo succedono, nel senso che ho iniziato a 15 anni con la mia arroganza, la mia superficialità e il non ascolto. Non ho mai ascoltato nessuno, a partire dai miei genitori, e mi sono rovinato la mia vita e quella della mia famiglia per 23 anni. 23 anni in cui ho fatto cose di cui non ne vado fiero, naturalmente. Una su tutte, non sono stato un buon esempio per mio fratello più piccolo. Non ho fatto niente per impedire che anche lui entrasse in questa vita. Quando si abusa di una sostanza, si ha una dipendenza, ci si annulla, si diventa delle larve umane, non ci si vuole bene, ecco, e quindi non puoi proteggere neanche le persone che ti stanno vicino. Questo è l'errore grande che ho fatto. Adesso è più facile, scusate, ma sono sempre un po' in difficoltà a parlare di mio fratello, anche se adesso sta bene, ha fatto un programma, si è recuperato, sono 5 anni che è uscito anche lui, ha trovato lavoro, vive in un bel appartamento, una vita normale, dignitosa. Ecco, io ho fatto un'altra scelta di vita, io sono 10 anni che vivo lì, ho finito il mio programma e ho deciso, proprio in base a tutti i miei errori che ho fatto, di fermarmi a vivere in comunità e dare una mano ai ragazzi, come è stata data a me. E credetemi che non è stato facile, perché adesso sono qua davanti a voi, anche se sono emozionato, ma ero arrabbiato col mondo intero, soprattutto con me stesso, ecco. E finalmente mamma e papà sono orgogliosi di me e di mio fratello. È la prima cosa, l'unica cosa buona che ho fatto nella mia vita, è quella di scegliere di prima farmi aiutare e poi di vivere lì, ecco. Io sono qui oggi anche però per chiedervi un aiuto per la nostra comunità. La nostra comunità, come vi ho detto, è 30 anni che esiste, lavoriamo la terra, produciamo del vino, dell'olio, alleviamo i cavalli, solo che non vogliamo niente dalle famiglie, non abbiamo mai chiesto niente alle famiglie e non vogliamo neanche niente dallo Stato. Cerchiamo di essere completamente autonomi, è che diventa sempre più difficile. Ogni giorno un ragazzo costa circa 40 euro la struttura, siamo quasi 200, vi lascio pensare alle nostre difficoltà. Quindi fuori dalla chiesa, dall'uscito principale, naturalmente, ho allestito un tavolino con il nostro materiale informativo, il Deplian, e in mezzo al tavolo c'è un cestino per chi vuole dare una seconda possibilità a questi ragazzi, come è stata data a me. Io vi chiedo col cuore di aiutarci, perché ogni giorno ci chiedono aiuto, 4, 5, 6 colloqui al giorno per ragazzi giovani e non giovani che vogliono entrare da noi. Abbiamo portato anche il nostro vino, così se avete piacere potete portare a casa anche qualcosa di nostro fatto da noi ragazzi, tanto noi, come avete capito, non lo beviamo più, perché abbiamo, almeno io ho avuto anche problemi con l'alcol, e quindi vi ringrazio. Se qualcuno ha qualche domanda di qualsiasi genere, sono qui anche per questo. Quindi vi ringrazio di avermi ascoltato, ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. Grazie.
Grazie a te Matteo e grazie per quello che fate.
Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
E buona serata a tutti grazie voi e buona domenica per domani.
Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porto, Ex quo mundo lux est orto, Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Quale humalde decora, Et pro nobis Christum exsumus.